L'arte parlata di Emilio Campanella.
Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. 18 novembre 2024. Ieri sono tornato alla Biennale. Da aprile scorso, perché le visite le avevo fatte e ne avevamo parlato prima del 20 di aprile, che era stata poi l'apertura ufficiale. È stato molto ritardato questo ritorno quest'anno, perché io aspettavo il mio compagno perché lo vedesse anche lui, lo tiene sempre molto la Biennale, lo segue da molti anni, ma siccome lavora fuori e quindi alla scuola, di solito si progetta intorno ai tra fine ottobre e primi di novembre, e invece ha avuto un contrattempo e non si è potuto muovere. Dopo peraltro un'estate pesantissima di impegni, di lavoro, di aggiornamenti, di corsi, quindi indaffaratissimo. Allora, però, per fortuna è riuscito a ritagliarsi un altro weekend, cortino purtroppo, perché quello precedente sarebbe stato più lungo e avere 3 giorni a disposizione è più comodo. Questa volta ci siamo accontentati, però, i 2 giorni dedicati ognuno ad una delle 2 sedi li abbiamo avuti, naturalmente. Allora, questo discorso è un po', come dire, un discorso di prefinissage, perché la Biennale chiuderà definitivamente per quest'anno, dall'apertura del 20 di aprile, il 24 di novembre, quindi domenica prossima. Io tenevo a tornarci perché c'erano delle cose che volevo rivedere con l'occasione e qualcosa che volevo vedere in realtà, che avevo appena intravisto, diciamo, nei giorni di vernissage, dove in cui, come sapete, ci sono grandi code da tutte le parti, quindi avevo lasciato questa cosa molto interessante, di cui parlerò successivamente, per questi giorni, in modo da dedicarmi a questo che è un film in realtà. Ma il primo discorso che vorrei farvi, che vi dico, ho visto, rivisto tutto con calma, così, con attenzione, però mi sono dedicato e sono rimasto colpito ancora una volta solo da 2 cose in particolare. Una sala del Palazzo delle Esposizioni, dei Giardini, che è quello che una volta si chiamava Padiglione Italia, che invece, ecco, adesso così ci colleghiamo con l'Arsenale, Padiglione Italia è adesso all'Arsenale, alla fine del percorso, subito prima del Giardino delle Vergini e appena dopo questo edificio meraviglioso che sono le Gaggiandre. Padiglione Italia è emozionantissimo, ne ho già parlato lungamente, è un lavoro molto 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 pensato, di grande concentrazione, veramente di grandissima suggestione, e per le installazioni e per la musica di sottofondo e per il percorso che si fa, è veramente molto 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 emozionante, devo dire, dal punto di vista del pensiero. Ecco, mentre vi dicevo, più o meno a 100 verso il fondo, non lontanissimo dalla libreria, io la chiamo libreria, non la chiamo bookshop, ho le mie manie, c'è una sala molto importante nel quale io, ma non solo io, abbiamo scoperto, grazie all'ottimo Pedrosa, che è il curatore, un artista americano notevole. Si chiama Luis Fratino, ma ne avrete già sentito parlare, se ne parla tantissimo di lui, anche perché in questo momento, fino ai primi mesi dell'anno, c'è una sua mostra molto importante al Centro Pecci di Prato, titolata Satura o Satura, non lo so, non so mai pronunciare. Dai tempi di Montale questa parola mi ha sempre creato problemi con gli accenti, appunto, ed è la sua prima personale in Italia. Qui all'Arsenale c'è una bella scelta di opere. Vi dico, sono riuscito finora soltanto ad avere il catalogo in PDF della mostra di Prato. Spero poi di riuscire ad averlo anche cartaceo, e quindi ho avuto la possibilità di confrontare molte opere di questo giovanotto, perché è giovane, ha 31 anni ed è un pittore veramente notevole, di grandissima capacità, di grandissima cultura. Vi dico, nei suoi quadri si ritrova molta arte italiana del Novecento, molte suggestioni, molte riferimenti. Per esempio, adesso sto guardando questo che è, diciamo, una natura morta, se vogliamo, perché c'è un bel vaso di fiori, più o meno al centro, ma su questo tavolino, che come molto spesso nei suoi dipinti è piuttosto in assonometria, vediamo due altri vasi più piccoli, piuttosto belli, si chiamano vasi di vetro, potrebbero essere vasi di Murano, di quelli di vetrerie importanti, e ci sono delle foto posate, sono due foto di nudo di ragazzi. Il giovane fratino è queer dichiaratamente, e la tematica gay è presentissima nei suoi quadri, ma a volte in maniera quasi subliminare, come in questo caso con le due foto. Ma c'è anche un foglio in cui c'è un disegno. La cosa che mi colpisce molto di lui, perché si capisce, è la qualità del disegno che c'è alla base di questi lavori. È veramente notevolissimo, senza contare la capacità di comporre l'inquadratura, il gioco cromatico e proprio la composizione, la luce anche, oltretutto. Ecco, vi dico, questa bella sala è condivisa con due pareti di lavori di De Pisis. Quindi ci sono delle figure di i nudini tipici di De Pisis, dei ritratti, dei vasi di fiori, sono su una parete, su un'altra, uno e uno, sono del periodo di Villa Fiorita, quando era ricoverato a Milano. E sono dei vasi molto belli, ma molto sofferti. Perché? Perché lui stava molto male, povero, e non riusciva a trovare tantissimo i colori che avrebbe voluto, però vi dico, ma li conoscerete, sono di una grandissima espressività, di una grandissima forza e sofferenza, questo è inevitabile. E poi comunque ci sono i suoi nudi sdraiati, cioè, perché vi dico, sono 5 e 4 mi pare, una scelta, ma molto oculata, sì, no, 3, questo, vi ho detto, questo nudino, il ritratto e un vaso di fiori, mentre nell'altra parete, ecco che arrivo, che guardiamo le foto che ho fatto, che, ecco, sono 5, c'è una bella natura morta, molto bella, con della frutta in primo piano, una bottiglia, ecco, un vaso di fiori, vi dico del periodo di La Fiorita, e un pugile, un disegno di un pugile, un nudino sdraiato e un altro ritratto. Quindi con le caratteristiche, le tematiche tipiche di De Pisis, quindi il paesaggio, la figura, il nudo maschile. Ecco, un altro quadro di Frattino che adesso sto osservando rappresenta un tavolo rotondo. Di fronte a noi, diciamo, all'opposto c'è una seggiola che è sotto questo tavolo, e questo tavolo è occupato da tantissime cose. Ci sono due immagini, potrebbero essere delle foto, però c'è una grossa matita, quindi potrebbero essere anche dei disegni, sono dei busti di giovanotti, poi c'è un ritratto, un primo piano, e poi c'è quella che sembrerebbe la rappresentazione di una foto, un torso maschile nudo a colori. C'è una macchina fotografica, c'è un pennello, c'è uno scontrino, c'è il guscio di una chiocciola, una lumaca, un piccolo vaso di fiori con dei fiori strani che sembrano quasi dei dolcetti, con dei colori molto, molto belli, molto brillanti, molto caldi anche. E c'è un piatto verde, sembrerebbe con delle foglie di insalata, dei pomodorini, un pomodorino, una fetta di, diciamo, pane da toast e due mezze uova. Allora, vi dico, io ho notato che le uova ricorrono molto in questi quadri, anche in altri di Frattino, e mi fanno ovviamente pensare a Casonati, ma come anche Creature, Nature Morte mi fanno pensare tanto a Guttuso, per certi versi, quanto a Cantatore. Questi oggetti così, così presenti, così, così forti, con questi bei colori vivaci. Poi c'è una tazzina, delle posate, una busta, due buste aperte, matite. È un simpatico caos questo tavolo. Interessantissimo da scoprire, guardare tutte le cose che ci sono sopra. Ecco, un altro, questo, anche questa è una natura morta, ma è un lavello. È un lavello, e questo veramente fa invece pensare un po' a certe cose cubiste. Anche se non è cubista, però il tipo di rappresentazione, il colore, l'affastellamento degli oggetti. Naturalmente, cioè, ci sono due uova, anche qua c'è una scodella, però le uova sono fuori. C'è un porta posate, e comunque questo lavello è metallico, è ingombro di cose da lavare, vasellame, e anche oggetti metallici, una pentola. È la vita quotidiana, la pittura di Frattino. Ecco, adesso vediamo cos'altro troviamo, perché ecco questo è un quadro molto forte, perché è una strana immagine di un uomo dentro un altro. Non saprei come spiegarlo diversamente. È come se dal corpo di uno ne uscisse un altro, come partorito, capitemi. Ma potrebbe anche essere un altro tipo di episodio erotico, e anche molto. Quindi direi che Picasso non è lontano come proporzioni, questo piede molto importante, più dell'altro, anche l'altro, questo. E questi volti, ecco, i volti di questi ragazzi sono sempre pensosi e spesso malinconici, anche quando magari sono in momenti eroticamente molto forti, ludici, però sono sempre pensosi. Ecco, poi c'è questo che è un ristorante, direi. Ecco, vi dico, nei suoi quadri le figure femminili non sono frequentissime, ma ci sono, e qui ci sono due ragazze anche carine, devo dire carine, molto molto intense come espressione anche loro. Ecco, vi dico, i suoi volti tante volte mi fanno pensare a Sironi, alla forza dei volti di Sironi, delle figure di Sironi. Contesti completamente differenti, ma sì, insomma. Ecco, questo diciamo del ristorante è un quadro che ha una luce calda magnifica, veramente, veramente magnifica. E ci sono tantissimi personaggi, sono veramente a raccontarvi, sicuramente 15-20, a cercarli tutti. Ecco, di seguito adesso c'è questo interno, ecco, questo è con un colore tra il verde e l'azzurro, molto rilassante. C'è questo giovanotto nudo di spalle che guarda da un lato, c'è la porta aperta che dà come su un giardino, sembrerebbe, una finestra con una tenda che si muove, direi che è una scena primaverile, estiva. E c'è naturalmente un tavolo, delle seggiole e tante cose posate su quel tavolo. Delle forbici che abbiamo già visto, dei fiori nei vasi, delle uova, naturalmente, e tazzine di caffè, come da altre parti, un libro aperto. Potrebbe essere un libro d'arte di Casorati, chissà, ma me lo invento un po', però forse. Ecco, e di seguito c'è quest'altro. Questo sembrerebbe un'assemblea di uomini in una situazione di erotismo di un locale gay, sembrerebbe. Diciamo, questo lo amo leggermente meno per un discorso cromatico, c'è un po' troppo contrasto rosso e blu per me. Però è un bel quadro, decisamente, con anche qui con molte figure che sono praticamente, sono quasi tutte in piedi. Ecco, adesso invece incontriamo, perché ho seguito un po' le varie pareti della sala, incontriamo un altro quadro di un altro artista che si chiama, abbiate pazienza, il mio indiano non è certo buono, Bhupen Kakar, credo, è un signore del 1934, quindi ai suoi begli 80 anni, e questa tela, che è intitolata Fisherman in Goa, è del 1985. Ci sono queste tre figure di uomini. In un momento, all'aperto, un paesaggio fluviale, sembrerebbe, no? O comunque di insenature marine, c'è una barca lontana, delle onde, e uno di questi tre personaggi è nudo, e quello al suo posto è vestito, e un terzo ha solo una canottiera addosso, tiene in mano un pesce, loro hanno dei pesci. È tutta una simbologia, chiaramente, ed è un quadro, come dire, omofilo, anche perché il pittore aveva fatto, se si può dire così, per loro, il suo coming out, insomma, dichiaratamente la sua scelta omosessuale. È molto bello, vi dico, veramente molto bello, molto suggestivo, con questi personaggi, ognuno che guarda dalla sua parte, ma molto, molto presenti l'uno con l'altro, molto in sintonia. Ecco, adesso continuiamo con Frattino nuovamente, e c'è questo sì, sembrerebbe una scena erotica. C'è questo giovanotto in primo piano, con le gambe piegate, che bacia con gli occhi chiusi il piede di un altro che è fuori campo. Ne vediamo la parte inferiore, delle gambe, la parte inferiore del corpo in sostanza. Un color sabbia questo, appena un accenno di sfondo verdino, un fiore. Vi dico, è sempre molto accurato il lavoro di Frattino, e c'è sempre molto da guardare con attenzione, da cercare, come bisognerebbe fare sempre nella pittura, sempre cercare, scoprire, studiare, osservare. Ecco, adesso abbiamo l'altra parete di The Pieces che vi ho accennato, e poi ecco l'ultimo quadro di Frattino esposto. È un bel interno serale, si direbbe, perché le luci esterne, però non si capisce bene, comunque sì, c'è una luce accesa, una luce elettrica, ma noi vediamo da dove, perché in primo piano c'è un giovanotto nudo sdraiato dormiente, molto bello, e dietro di lui c'è una finestra da cui si vede l'interno, ma io ho l'impressione che questa finestra dia sull'esterno, ma che noi vediamo specchiato quello che è dietro il giovane dormiente, cioè dietro di noi in sostanza, no? Ecco, per cui vediamo un tavolo con delle seggiole, con degli oggetti, ma li intravediamo perché c'è l'intelaiatura della finestra che ci impedisce dei particolari, un abat-jour in fondo e un divano con un giovanotto nudo sdraiato, dormiente probabilmente anche lui, molto molto alla De Pisis. Vi dico, queste figure che ricordano De Pisis ci sono a Prato, ho visto dal catalogo, ed è un continuo riferimento ad altri artisti, ma filtrato dalla sua sensibilità, filtrato dal suo sguardo, dal suo occhio alla vita gay, quindi la vita quotidiana, e poi anche chiaramente i contrasti con la società. Questi non li cogliamo subito, però poi si possono capire. Ecco, e da ultimo c'è un ritratta in una sala a parte, questo è un altro punto del palazzo d'esposizione. Questo ritratto di Alessandro del 2024. È un giovanotto che guarda un po' accanto a noi, non ci guarda direttamente. Anche lui malinconico, pensoso, un bel primo piano. Ecco, questo è il discorso di quella sala a cui mi sono dedicato. L'altra cosa a cui volevo accennarvi è che, se riuscirete a tornare alla Biennale, perché mi auguro che ci siate stati già tutti, ecco, è un lavoro interessantissimo di Velshavsky. Io non so di dove sia questo signore, non capisco da nome e cognome, ho pochi elementi, ed è il padiglione egiziano, che appunto avevo intravisto nei primi giorni di apertura e che sono tornato apposta a vedere integralmente. Vi dicevo prima, lo accennavo, dura una mezz'ora questo lavoro teatrale di canto, movimento, recitazione, che intitolato Dramma 1882 e riguarda la rivolta degli Urabi del 1879-1882 contro il potere imperiale britannico. È veramente molto 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 bello, veramente. E mi ha colpito, ma non mi ha meravigliato, l'attenzione delle persone, cioè le persone, come nel mio caso, sono andate apposta e si sono fermate per vedere tutto il film. Io non l'ho visto dall'inizio, nel senso che era iniziato da poco e poi ho rivisto i pochi minuti che mi mancavano, come si faceva una volta quando si andava al cinema e si entrava a caso, no? Ma è meglio che non succeda, ma in questi casi, perché o ci sono le proiezioni, ma sicuramente ci sono degli orari fissi, ma io non lo sapevo. È comunque notevole, notevole le personalità, notevoli le voci, notevoli i movimenti scenici, le scenografie molto belle, sono poi delle sculture, che poi ritornano nella sala, in penombra ci sono varie installazioni. Ecco, allora, questo è stato il mio ritorno alla Biennale, Stranieri ovunque, e così, insomma, il prefinissage.
L'arte parlata di Emilio Campanella.
RadioGaiaItalia.com